Buonasera a tutti, è con gioia che sono qui questa sera per raccontarvi una storia, ma non è una storia come tutte le altre. Sapete perché? Perché è la mia storia, la storia della mia vita. E come dicevo qualche tempo fa, c'è qualcosa di meraviglioso quando si dà una testimonianza che si è vissuta sulla propria spalle, sulla propria vita, nel proprio cuore, che nessuno la può negare, perché è propria. E questo è il bello della testimonianza. Volevo raccontarvi proprio questa sera, cercando di dilungarmi il meno possibile, ma senza trascurare alcuni dettagli, quello che è stato il mio incontro personale con il Signore Gesù. Perché a me piace proprio dire sempre questo, che io non mi sono unito a una scuola di pensiero e nemmeno a un'ideologia, perché quello non mi avrebbe portato da nessuna parte. Ma io mi sono unito all'unico Signore Salvatore del mondo, il mio personale Salvatore, Gesù Cristo. E a Lui sia tutta la gloria. Io nasco nel 1983, ho 32 anni, nasco in un paese non troppo, una cittadina, non troppo lontano di qua, a Imola. E il primo ricordo che ho della mia vita è questo. I miei genitori che litigano. Ero molto piccolo, non so quanti anni avevo, però ho questo ricordo, il ricordo più lontano in termini di tempi, ma più infantile per quello che riguarda la mia vita, i miei genitori nella stanza che litigano e da quel giorno lì i miei sono divorziati, per cui ho questo primo ricordo della mia infanzia. E la mia infanzia non è stata un'infanzia normale, per quello che la normalità oggi ci passa, come forse anche come stereotipo, come modalità normale di vivere. E sin da quando ero bambino, per vari motivi, ho vissuto la mia infanzia, anche poi la mia adolescenza e anche il mio crescere con i miei nonni. E quando avevo 10 anni, nel 1994, e muore mia madre, e che già comunque per vari motivi non era un rapporto normale tra genitore e figlio. E quello per me è stato un primo grande scossone. Io ho ricordi delle scuole elementari di quel periodo. Io andavo a scuola e al doposcuola dalle suore quando ero bambino. Per cui sono stato cresciuto in qualche modo con certi valori. Si parlava di Gesù ogni tanto e si parlava di tutto il resto molto più spesso, di quello che c'è incontro alla figura, quello che c'è intorno, scusate, alla figura del Signore Gesù. Facevo anche il chierichetto e ho appuntato nel mio pettorale il battesimo, la comunione e la cresima, come si fa normalmente nel nostro paese. Ho un ricordo delle scuole elementari, come vi dicevo poc'anzi, proprio di quel giorno in cui da ingenuo fanciullo apprendo che mia madre non c'era più. Ovviamente con tutto il tatto del caso i miei mi hanno avvisato di questa dipartita, però da quel giorno, non lo so, qualcosa è cambiato. E dopo tanti anni mi è stato detto anche da mio padre o dalla mia famiglia che la maestra diceva, e anche i professori, ma Alessio è cambiato, lo vedo diverso dopo questo evento. E difatti qualcosa cambiò nel mio cuore e la mia adolescenza non è stata un'adolescenza normale. Nelle scuole medie ero considerato, tra virgolette, quello diverso. Sapete, ci sono molte cose che noi diamo per scontato. Una di queste è una famiglia. Non è così scontato avere una famiglia, non è così scontato avere un padre, non è così scontato avere anche una madre. E questo certamente i ragazzi non lo capiscono, ma quello che spesso è che non lo capiscono neanche gli adulti, e questo è ancora peggio. Per cui diciamo che le scuole medie, le scuole superiori sono state vissute un po' in questo modo, ma nel frattempo nel mio cuore cresceva assolutamente un odio, un'ira, una rappresaglia contro Dio. che in qualche modo forse reputavo responsabile e in qualche maniera di questa mia sofferenza, come si legge anche qua, è un mistero la sofferenza. Reputavo responsabile forse il Signore, ma forse neanche, perché dentro al mio cuore si stava innalzando una cortina di odio, di disprezzo nei confronti di tutto, che cresceva a dismisura. Per me il bestemmiare era un intercalare del discorso, era una cosa assolutamente normale. Ma il problema, come dico sempre, il problema non è mai la bestemmia, come il problema non è neanche dare il pugno fisico a una persona. È quello che c'è dentro al nostro cuore che muove la bestemmia e che muove la violenza, il vero problema, ed è quello che la parola di Dio affronta e che chiama iniquità e chiama peccato, quello che è instaurato dentro al nostro cuore, e quello era dentro al mio cuore. E man mano che passava il tempo era sempre maggiore. All'età di 18 anni circa, sì, 18 anni, 2001, è un giorno che ricordo molto bene. E muore mia nonna, e quello è stato forse più duro della dipartita di mia madre, perché ero cresciuto, perché mia nonna mi ha fatto da madre, e quello è stato un durissimo colpo che mi ha veramente ha scossato me e ha scossato tutta la mia famiglia. Io penso in cuor mio che ancora oggi la mia famiglia tragga ancora le conseguenze in parte. Io ho trovato Gesù Cristo, ma non tutta la mia famiglia, purtroppo, per cui penso che ancora in parte ci sia ancora uno scossone dovuto a questo. In generale la mia vita andava sempre avanti così, sempre peggio. Vi voglio raccontare solo un fatto proprio per dirvi, e per poi adesso lo sto consolidando questo, che il Signore mi ha preservato di diverse volte da fare veramente una brutta fine. E grazie a Dio mi ha tenuto lontano dalla droga, mi ha tenuto lontano dall'alcol. Ma queste cose si sono presentate nella mia vita e io non penso di essere stato bravo ad avere rifiutato queste cose che mi venivano in qualche maniera proposte. Io penso che sia solo stata la grazia di Dio, e oggi lo posso dire veramente a voce alta per dare gloria e onore al Signore dei Signori. E mi ricordo una volta, una sera, me lo ricorderò sempre, è stampato qua, una sera di domenica ero con alcuni amici, perché io facevo sempre notte, sapete, quando non si sa cosa fare, quando non c'è niente che ti riempi, pensi che fare tirare tardi, come si suol dire, arrivare al mattino, o forse anche non rincasare proprio, forse non rincasare, pensare di non rincasare mai più, sia la soluzione a tutti i nostri problemi. In realtà quello è un fuggire, semplicemente un fuggire da qualcosa che ci batte, e ci batte di continuo, ed è questo, che noi siamo opera di Dio, e Dio ci vuole, e ci brama, e questo lo sa anche il nostro cuore e la nostra anima. Quella domenica la ricordo molto bene. Era una serata in cui, classica serata di domenica, dove dovevo rincasare presto perché alla mattina dopo c'avevo la scuola, avevo 16 anni, per cui ero abbastanza giovane, però già facevo notti bagorde, e tornavamo a casa in macchina, e c'era questo mio amico che aveva una macchina tutta preparata, elaborata, sbombardata, chiamiamola come vogliamo, come si dice nei vari modi, nelle varie locuzioni. E mentre tornavamo a casa ci si affianca un altro con una macchina pari passo, e allora l'idea è giunta proprio così: perché non fare una bella gara? Chi va più forte? E ricordo benissimo quella sera, era o novembre o dicembre, penso dicembre, era una domenica di dicembre, agli inizi, e ci siamo lanciati in questo stradone largo, che adesso non c'è più, due corsie, lanciati a palla. E l'ultima cosa che ricordo è il contachilometri, che era digitale, della macchina, che io ero seduto dietro, lato destro, quindi dietro al passeggero. L'ultima cosa che ricordo era il contachilometri, che batteva 180 km all'ora, e poi non l'ho più guardato. Ma a un certo punto era una serata d'inverno, c'era il ghiaccio per terra, siamo arrivati in prossimità di un piazzale, di una rotonda, il guidatore ha toccato il freno e abbiamo cominciato a girare come una trottola. Io non so quanto stavamo facendo, certamente più di 180, perché a 180 ancora ce n'era della manetta, come si suol dire. E lì veramente posso dire che non so cosa è successo. Io ho chiuso gli occhi e in quel momento non so cosa ho detto, non so cosa ho fatto, ma solo speravo che quella macchina smettesse di girare. Ci siamo svegliati, tra virgolette, sopra una rotonda, con la macchina con entrambe, tutte e quattro le ruote esplose. e le portiere incassate e eravamo passati così tanto da un tondino di cemento piantato in terra. E lì nessuno di noi si è spettinato un capello. E lì c'erano, oggi posso dire che attorno a me c'erano gli angeli di Dio che mi hanno preservato in quella serata. E ve ne potrei raccontare altre quando sono caduto in motorino, nella via Malsicura. E prima di imboccare ho detto, ma va che via, non l'avevo mai vista. E sono arrivato in fondo alla curva, sono caduto. Ve ne potrei raccontare veramente tante dove il Signore è stato con me. Andando avanzando comunque nella mia vita le cose non miglioravano. Ho cominciato l'università e alla fine del primo anno ho avuto un grave problema all'intestino che mi ha costretto a stare in ospedale diversi giorni, più di 3 settimane ricoverato, e poi con vari effetti collaterali che ci sono portati dietro, e grazie a Dio sembra che oggi non ci siano più. E quello è stato un altro colpo, un altro momento nella mia vita particolare, perché sapete, una persona, almeno io, vi racconto di me, cercavo sempre qualcosa per riempire questa vita. Mettevo sempre degli obiettivi nuovi nella mia vita, pensando che raggiunto quell'obiettivo sarebbe arrivata il massimo. In realtà mi accorgevo a malincuore che girando l'angolo, poi la casa era sempre quella in cui uno girava intorno. Ci sono 4 angoli, però giri, 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 arrivi sempre lì. E questo era... È stato un altro momento difficile. Le cose andavano avanti, ma andavano avanti, si trascinavano. Erano più le sere che io ritornavo a casa, triste, rattristato. Non era una cosa... Proprio di recente ho ripensato a questo, perché tante altre volte ho dato la mia testimonianza, sia in pubblico che in privato, ma proprio l'altra sera ripensavo a questo. Ho ricordato proprio chiaramente delle sere in cui io arrivavo a casa e non ne potevo più di quella maschera che ormai era diventata la mia vita, perché quando si è con gli altri non si può essere se stessi, vero? C'è sempre una maschera che noi mettiamo in faccia, perché nessuno deve vedere quello che noi abbiamo nel cuore. Allora però quella maschera diventa pesante dopo un po' da portare, perché il cuore dice una cosa, il tuo viso ne dice un'altra, e cuore viso, cuore occhi, cuore labbra non possono dire 2 cose diverse. E in quel momento mi ricordo proprio benissimo, in questa esperienza dove arrivavo a casa molte sere stanco di quello che ero, stanco di come i miei amici mi pensavano, come l'uomo, come colui che teneva su la compagnia. Ero sempre considerato quello che era pronto a fare baldoria e a salvare la serata, perché fingevo di essere allegro, ma in realtà non lo ero. E quindi succedeva moltissimo, sabato sera poi era speciale, in quest'ottica, che io tornassi a casa guardando il soffitto e mi mettevo lì a recitare o a dire qualche preghiera che mi era stata insegnata a memoria, ma la dicevo con un cuore onesto davanti a Dio, perché proprio non ne potevo più. E oggi penso che alcune di quelle preghiere il Signore le abbia assolutamente udite. Perché il Signore cerca, come spesso si dice, cerca veramente un cuore rotto. E il mio cuore era tritato in quel momento. Era stato arato dalle mie esperienze, era quasi pronto a trovare Lui e a incontrare il Salvatore della mia vita. E proprio in quelle notti arriviamo alla laurea, con molta fatica e dimenandomi in molte maniere, ho raggiunto questo traguardo. E guarda caso, raggiunto questo traguardo della laurea, era come se non avessi preso niente. Questa cosa che avevo sempre desiderato, perché fin da ragazzo, sino dalle scuole superiori, avevo desiderato di prendere questa laurea in ingegneria, a me è sempre piaciuto l'ingegneria, e in quel momento quella cosa non mi soddisfava. Avevo lottato, avevo sudato, c'erano stati dei momenti in cui forse avevo anche meditato in cuor mio di mollare, ma era arrivato, era sopraggiunto quel giorno, ma non vi era alcuna gioia in me. Un'altra volta, un altro traguardo senza gioia. E quindi in quel momento poi è sopraggiunto anche un'altra qualcos'altro in contemporanea, non ve l'ho detto perché, ma ve lo dico adesso, e in quello stesso periodo proprio io ho avuto una ragazza in quegli anni con cui siamo stati, posso neanche dire fidanzati, morosi, chiamiamoli così, 6 anni e qualcosa, e anche quella è finita, come tutte le altre cose, era già da molto tempo che era più un'abitudine che un rapporto. Quindi finendo anche quello non era rimasto più niente, gloria a Dio che non era rimasto più niente. E il Signore in quel momento sapeva che ero pronto per Lui. Il mio cuore era abbastanza tritato, abbastanza rotto per accoglierlo. E proprio in quel momento, uno potrà dire per caso, ma il caso non esiste in Dio, è arrivata una persona che ho conosciuto e mi ha parlato un po' del Signore e della parola. Ho conosciuto poi il papà di questa persona, che è oggi lo chiamo fratello perché ha la stessa fede nello stesso Signore, in Gesù Cristo, che mi ha portato l'Evangelo, quello che è lo scopo di questa serata. Mi ha parlato della parola di Dio, mi ha parlato di Gesù Cristo, mi ha parlato di colui che perdona il peccato e mi ha parlato di colui che può, come dice la parola, sciogliere le catene, mutare il dolore in danza. Ed è stata dura al primo momento, perché io sapevo di avere combinato molte cose davanti a Dio, moltissime. Se tu pensi di essere un peccatore, io lo sono molto di più di te, lo ero molto di più di te. E sapevo, mentre io andavo, ogni tanto mi incontravo con questa persona e con la sua famiglia, una sera mi è stato chiesto, ma perché non vieni una sera a meditare la parola di Dio con noi? Al momento, sapete quando c'è quella classica reazione in cui si arretra, no? C'è stata questa reazione un po' arretrante, chiamiamola così. Però in quel momento feci una sorta di scommessa, non ricordo neanche qual era l'ambito, con il figlio di quest'uomo di cui vi ho parlato, gli ho detto facciamo così, se fai o se succede questa e questa cosa, vengo. La cosa è successa. Io dovevo tenere fede alla mia promessa e sono andato. Quella sera si meditava sui comandamenti, Esodo capitolo 20 o Deuteronomio capitolo 5, e potete pensare quello che è stato l'impatto del mio cuore con i comandamenti del Signore. Li avevo violati tutti, e in quel momento nel mio cuore c'era questa risposta di fronte a Dio che mi parlava: se mi volevi dire che sono un peccatore e che non c'è speranza per me, hai ottenuto il tuo risultato, il tuo scopo. Ma che cosa c'è? Che cosa mi vuoi dire? Io lo so già che quello che io non posso adempiere e non ho mai adempiuto a tutto quello che tu hai scritto nella tua parola. Lo so. Qual è il tuo messaggio? Che non lo capisco. Però in quel periodo succedeva anche un'altra cosa, che io per parte mia leggevo, anche sporadicamente, ve lo dico sinceramente, la scrittura, prendevo qualche passo, lo meditavo, ci pensavo, e succedeva qualcosa di meraviglioso. Oggi vi posso dire che quel meraviglioso era lo Spirito di Dio che cominciava a pungere il mio cuore. E succedeva che io andavo in discoteca e non riuscivo a ballare, perché sentivo come qualcosa che mi tirava fuori, sentivo che c'era qualcosa che mi stava parlando, non bestemmiavo più. Tante volte mi sono proposto, sono stanco di bestemmiare, anche come educazione proprio, fa schifo, però non ce la facevo. Era la mia maschera, il mio essere, ormai ero quello. Non usciva più una parola di bestemmia dalla mia bocca. E io non mi sono impegnato per fare questo, ma era la parola di Dio che cominciava a entrare nel mio cuore. Non riuscivo più a bestemmiare quel Dio che mi presentava questa parola di amore, tutte le volte che la meditavo. E così andavo avanti, però mi sentivo questo peso nel cuore. Piangevo, pregavo davanti al Signore di perdonarmi, ma non sperimentavo ancora l'effetto del perdono. Mi sentivo colpevole davanti a Dio, non avevo rivelazione su quella che era la parola di Dio. Colpevole, colpevole. Questo era il verdetto che io avevo nel mio cuore. Fin tanto che una mattina di maggio del 2008, una domenica, E domenica ci sono delle rivelazioni meravigliose. Una domenica in cui presenziavo, tra l'altro penso anche la seconda e terza volta, non di più, a un giorno in cui si lodava il Signore, in cui nella Chiesa i figliuoli di Dio lodavano il Signore, mi sono trovato davanti questo passaggio, passaggio che trovo scritto anche qua, Luca 7, 36. Mi sono trovato davanti questo passaggio che è meraviglioso. Protagonisti di questo passo sono Simone il fariseo, una donna peccatrice e il Signore Gesù. Simone il fariseo era un uomo tutto di un pezzo, di quelli che rispettavano la legge. Invece la donna peccatrice era una donna che aveva peccato, presumibilmente una prostituta. E il Signore Gesù. C'era quest'uomo altezzoso che non aveva accolto Gesù, non gli aveva lavato i piedi, come si faceva al tempo, non gli aveva dato un bacio e non gli aveva nemmeno unto il capo con olio. Ma dall'altra parte c'era una donna peccatrice che aveva fatto solo una cosa, si era buttata ai piedi di Gesù Cristo, glieli aveva baciati, ribaciati e rigati di lacrime. E il Signore Gesù dirà a questa donna: la tua fede ti ha salvato. E la domanda che fa a Simone il fariseo è meravigliosa. Ci sono due, c'è un creditore ha due debitori, uno gli deve 500 denari, l'altro 50. Entrambi non avevano di che pagare, il Signore condonò ad entrambi il debito. Chi lo amerà di più? Chiede il Signore Gesù. E Simone il fariseo gli risponde: a chi è stato condonato di più? Hai risposto rettamente, gli dice il Signore. E in quel momento io sapevo che in quella donna, ai piedi di Gesù, lì, ai piedi di Gesù c'ero anch'io. E la risposta che diede a quella donna fa: i tuoi molti peccati ti sono perdonati, perché hai molto amato. E in quel momento il Signore ha rivelato nel mio cuore che non era per quello che io potevo fare, che avrei ricevuto mai il suo perdono, ma era l'umiltà di buttarsi per terra davanti al Signore Gesù, come io avevo fatto e come feci anche quel giorno, per essere salvato e per ricevere il suo perdono. E quel giorno caddero le mie catene, gloria al Signore. Mi sentii libero finalmente dal mio peccato. Mi sentii finalmente accettato, amato e salvato da Gesù Cristo. Solo da Lui, il Salvatore della mia vita. Io sono la via, la verità e la vita. Lo portiamo stampato nel petto e nel cuore. Ed è qualcosa di stupendo. E vi posso dire che ancora oggi, dopo ormai sono passati quasi sette anni da quella domenica di maggio, e camminare col Signore è una cosa meravigliosa. Io dico sempre, dico al Signore: ma io Signore voglio camminare con te, perché io non cerco nient'altro che te. Non mi interessa niente essere bollato in qualcosa, io voglio solo essere in Cristo Gesù e camminare con Lui, perché la parola di Dio mi assicura che chiunque è in Cristo sarà salvato, e io sono salvo perché sono in Cristo. E oggi la mia vita si muove attorno al Signore. Non sono perfetto, non lo ero prima, non lo sono neanche adesso, però molte cose sono cambiate da quel giorno, molte cose non sono più riuscito a farle, non ho più trovato gioia nelle cose che poi non trovavo gioia neanche prima, però non sono più riuscito a fare certe cose, perché colui che vive in me parla nel mio cuore e vive in me, e io sono con Lui tutti i giorni, e la mia vita si è trasformata letteralmente. Molti se ne sono andati, altri non hanno compreso, ma non me ne importa per assolutamente niente. Io sono col mio Signore, e la parola di Dio mi testimonia che è il luogo sicuro, il nascondiglio santo. E vi voglio leggere un ultimo passaggio. Ci sono tante testimonianze che potrei portarvi di questi anni meravigliosi, ma direi che ho esaurito il mio tempo. Però voglio leggervi un passo, perché questo passo è stato con me ed è con me tutti i giorni, e lo leggo molto spesso, i fratelli della mia chiesa ormai gliel'ho fatto imparare a memoria, per chi non lo sapeva già a memoria prima. Siamo in Prima Timoteo, al capitolo 1, al versetto 15, Prima Timoteo 1, 15, che è un versetto che parla di me. È l'Apostolo Paolo che parla al suo discepolo Timoteo e dice questo: certa è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ora, Re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore, gloria nei secoli dei secoli.